Non c'è dubbio che le stagioni della musica siano segnate anche e forse soprattutto dai cambi e dagli sviluppi tecnologici. Nel Novecento i circuiti elettrici hanno portato avanti l'espressione musicale. La musica elettronica nel 1991 faceva un ulteriore balzo avanti, riportando l'avanguardia verso la massa. Ben ritrovati al settimo episodio di Febbra 91, io sono Lele Sacchi, vi saluto e vi accompagnerò in questa ora di ascolto musicale di quei magici 12 mesi che già per 6 ore i precedenti episodi e podcast disponibili sul sito di Radio Popolare abbiamo attraversato. Beh, parliamo di musica elettronica oggi, l'abbiamo detto nell'introduzione, e la musica elettronica nella sua forma, per così dire, sintetica degli strumenti non a corde o non suonabili con delle bacchette, con insomma picchiando dei martelletti su dei tasti, aveva un inizio già negli anni 50 in un modo di studio d'avanguardia, poi negli anni 60 entra in parte nella musica leggera, nella musica popolare, anche di dischi di enorme successo. Negli anni 70 segna la stagione del rock progressivo, in parte anche del jazz, del funk, della musica black, per esplodere totalmente negli anni 80 con i ritmi della new wave da un lato, dell'electro, dell'hip hop nascente, della musica post disco, dance commerciale. Ma alla fine degli anni 80 arrivò un uragano, quello dato dalle nuove musiche da ballo che nascevano in America, specialmente a Chicago e a Detroit con la house e la techno, ma proprio negli anni 90 diventarono una forma che riusciva ad arrivare alla massa, soprattutto dei giovani, ma non solo, e reinterpretando se stessa e in verso anche una qualità che toccava da un lato, se vogliamo, un progresso, un'avanguardia di espressione, dall'altro anche una facilità pop che entrava nelle classifiche di vendita. Abbiamo finora misurato l'importanza di quel 1991 soprattutto con gli album, anche con i singoli, con alcuni brani per il mercato magari più da ballo o da radio, e questo lo trovate nelle precedenti puntate. Oggi andiamo sull'elettronica che cambia in quell'anno, apre delle strade, dei percorsi che nascevano con i piedi, le radici dentro all'appena arrivata cultura proprio dell'house, la seed house, della techno, dei rave, ma diventava una forma veramente anche da ascolto casalingo o da recensioni di critici. Cominciamo con un brano di un artista newyorkese, si chiama Moby, e da lì a poco diventerà uno dei più venduti di quella decade e anche degli anni 2000. Un personaggio significativo, intellettuale, curioso, colto, che poi recupererà anche le musiche del passato, del blues, della tradizione folclorica americana, ma in quel momento proprio era il classico ragazzo che va ad ascoltare dei DJ a dei rave o in dei club, torna a casa ed è un creativo musicale e propone canzoni come questa, Go!
Oh.
sentita e risentita mille volte anche nei film, nelle pubblicità, nelle colonne sonore televisive. Go di Moby aprì un periodo storico che arriva proprio in quel 1991, un periodo in cui ancora si guardava alla forma primitiva di una dance che cresceva dentro ai sintetizzatori, alle drum machine puramente elettroniche, soprattutto di marca Roland, ma non solo, piccole scatolette, alcune snobbate dal grande mercato degli studi di registrazione, rimesse in vendita nei mercatini, comprate da ragazzi da poche centinaia di dollari che costruivano studi casalinghi dove da un lato volevano far ballare, dall'altro esprimere qualcosa di creativo unico che poi negli anni 90 farà nascere i grandissimi gruppi di successo della allora cosiddetta elettronica. I termini erano ancora peculiari, nuovi, non si sapeva come chiamare tutta una serie di artisti che sicuramente da un lato facevano ballare, ma dall'altro pubblicavano album che guardavano anche agli anni 70, alla psichedelia, ma anche al reggae, al punk, al dub, a modi di esprimersi sottoculturali e controculturali. C'era un duo nato a Londra proprio alla fine degli anni 80, Alex Patterson e Jimmy Cauty, quali erano i fondatori. Poi la carriera lunghissima che arriva fino a un album pubblicato da poco nel 2020 degli Orb ha cambiato numerosi musicisti e produttori al suo interno, però quei due erano i fondatori. Poi Alex Patterson è rimasto per anni nella formazione accompagnato da tanti altri e nel 91 pubblicavano un album fondamentale per la storia di queste musiche, delle musiche sintetiche, poi semplicemente elettroniche, attualmente chiamate digitali, e si faceva accompagnare da Chris Wesson in arte thrash, Steve Village che veniva da un percorso freak psichedelico già dagli anni 70, pubblicavano The Orbs, Adventures Beyond Ultraworld, un po' quasi a ricordare le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, e sicuramente la psichedelia in Inghilterra è parte di una cultura che arriva contro, ma poi entra nella massa, nel popolare, e gli Orb proprio riescono a fare una summa di tutto ciò in quel 1991. Già avevamo ascoltato in un'altra puntata, quella dedicata ai debutti musicali, un brano fondamentale come Little Fluffy Clouds, che prendeva un campionamento da Steve Reich, quindi dall'elettronica contemporanea, dalla musica classica contemporanea. Beh, loro mettono insieme tantissimi elementi, in questo caso in Perpetual Dawn anche tanto dub reggae. Alba Perpetua, Perpetual Dawn, d'altronde all'alba finiscono, anzi magari sono ancora per un po' di ore fino a mezzogiorno, i rave inglesi di quell'epoca. Rave è una cultura che si diffonde rapidamente come un virus fra gli adolescenti di tutta Europa. Pensiamo in Italia, ci fu una stagione a Roma dei cosiddetti rave romani, l'elettronica si entra dentro la cultura del ballo, un po' in tutto l'Occidente, l'Oriente, un po' in tutti i cinque continenti, partendo da una piccole scene radicali di Chicago e Detroit, soprattutto di afroamericani, in particolare di afroamericani gay, che ascolteremo fra poco, e diventa un codice della musica da ballo che subito, in pochissimo tempo, si trasforma anche in musica fra virgolette intellettuale, nel senso per l'intelletto, per l'ascolto, per le orecchie, anche casalingo, e inizia a diffondersi un termine che è chill out, ovvero quello del rilassamento, quindi significa l'ascolto dopo i party oppure in sale alternative di quei grandi eventi che radunano migliaia e migliaia di persone, alcuni illegali, alcuni con un significato politico, molti altri semplicemente edonistici. Questa è la storia della cultura del ballo, mette insieme liberazione, autocoscienza o semplice divertimento. Ma nel 1991 arrivano grandi album, arrivano artisti e anche band che stanno un po' a metà strada fra il pop, la canzone classica e gli elementi presi proprio da questi mondi. E il Regno Unito è all'avanguardia in tutto ciò, e c'è il debutto dei Saint Etienne, un trio con una voce femminile che in parte nasce dalle fanzine, anche dalle riviste, da, come spesso capita in Inghilterra, studiosi di musica, no? Scholar, loro usano questo termine, ovvero persone che hanno grandi collezioni, che leggono tanto di quello che è la storia della musica e che però sono anche musicisti e cercano di mettere insieme un'idea che hanno in testa. Così fanno i Saint Etienne, questo è Nothing Can Stop Us Now, dal loro debutto, però è un remix, perché vanno in America, nella scena underground di New York della house music, a pescare i Masters at Work, a rimetterla insieme per le piste da ballo. Thank you. giusto così, ascoltare i Saint-Étienne remixati dai Massasset Work Londra e New York, che si uniscono con un volo transatlantico e soprattutto una cultura elettronica anche pop, anche mainstream, che però riconosce delle origini nelle console dietro ai mixer dei DJ, in questo caso latinoamericani, ispanici come Kenny Dope Gonzalez e Little Louis Vega. Ma d'altronde nell'elettronica, in questo mondo che esplode negli anni 90 anche appunto con successi di album commerciali, di critica, e che fa alzare le orecchie, girare la testa anche a personaggi che erano abituati ad ascoltare il rock, il pop, la musica black tradizionale, c'è sempre stato il rispetto verso certe origini che stanno nella DJ culture, stanno nei dance floor, nelle piste da ballo. E a rovescio, artisti come Frankie Knuckles, che nascono semplicemente DJ, come abbiamo detto prima, nella comunità gay afroamericana, in questo caso di New York, a fine anni 70, in piena epoca di discomania, l'adolescente Frankie Knuckles muove i suoi primi passi, poi viene preso da una club di Chicago, il Warehouse, arriva, la disco tradizionale sta morendo, lui si inventa un modo per reinventarla con anche le drum machine, con suoni nuovi, elettronici, Warehouse perde la parte Ware, diventa la house music, e Knuckles è il padrino, il godfather di quel suono. Ma ovviamente, entrando negli anni 90, è anche una star, un personaggio riconosciuto, allora incide dei singoli che non sono più solo da ballare, ma sono anche delle grandi canzoni, degli album, diventa un artista tout court. E nel 91 esce un singolo che fa parte di un album, e non è che prima di quegli anni si pensasse molto al fatto che un DJ poteva addirittura comporre un album, ma questa è The Weasel Song, la canzone del fischietto. Si può fischiettare il riff di The Whistle Song, che poi in realtà è suonato su un flauto traverso da un musicista che arriva da background classici e jazz, però alla fine il riff non è cantato, ma ti rimane in testa, quindi in fin dei conti diventa una canzone di musica leggera che può andare in classifica, e così succede in quegli anni, perché uscendo dalla disco, dal club, dal rave, poi ti rimane in testa quella tormentone, lo vai a comprare nel negozio di dischi, imponi al DJ della tua radio locale che lo suoni e diventa una hit di classifica. Questo è successo nel 1991 e per tutti gli anni 90, che i brani che arrivavano dalle piste da ballo, come succedeva alla fine degli anni 70 con la disco music, ma con suoni anche più radicali e più significativi di una sottocultura, proprio si saltava il muro e si arrivava alla massa. In Italia la club culture ha una lunga storia che nasce alla fine degli anni 60 con esperimenti anche radicali sul piano architettonico, perché posti come l'Altro Mondo Studios, lo Space Electronic, segnano una stagione radicale già dalla fine degli anni 60. Poi a fine anni 70 la disco esplode anche qua, soprattutto nella Riviera Adriatica, poi nelle zone del Lago di Garda, poi la house, quando ritorna come un botto da influenze profondamente anche italiane dell'italo disco, ma ritorna verso i nostri lidi, porta tantissimi nuovi DJ giovani a produrre quella musica, oltre che in massa a ballarla. Ascoltiamo del 1991 dalla grande stagione della deep house italiana, così si chiama, la house profonda, la house con spessore, io la chiamerei così, Don Carlos e la sua Alone. We'll be right back. C'è un trade union in quei primi anni 90, nel 91 in particolare, dai grandi album di elettronica a questi singoli da ballo, questi grandi accordi, queste note felici in qualche modo e con grande estasi che fanno sognare, fanno pensare a un nuovo mondo, e c'era un po' un idealismo edonista sotto certi aspetti, anche ingenuo se vogliamo da tanti altri lati, ma che univa questa musica positiva che voleva un nuovo mondo. D'altronde gli anni 90, come ogni nuova decade, arrivava con grandi aspettative di cambiamenti. Nell'89 era caduto il muro, ovviamente evento storico che spingeva i giovani a pensare a qualcosa di nuovo, un'unione globale che partiva spesso anche semplicemente dalle note dei brani dance. Queste note in particolare, in maggiore di quegli anni, si attaccavano molto bene ai composti chimici che fluivano nel cervello alterato spesso dalle nuove droghe, le pastiglie, in particolare l'ecstasy, l'MDMA, queste anfetamine, metanfetamine, che tenevano in piedi un'intera generazione a ballare. Non tutti ovviamente, però tantissime migliaia di persone hanno provato queste nuove droghe in quegli anni con quella musica e con dei sogni, love, unity, ricordavano un po' i fricchettoni degli anni 70, se vogliamo, il sogno hippie di Woodstock, e certi suoni esaltavano quella sensazione euforica. L'avevano capito benissimo gli Orbital, un duo, due fratelli, gli Hartnell dall'Inghilterra, e il loro debutto su album è del 91, perché avevano appena pubblicato una hit, Kaim, e come spesso succede, l'ambiente britannico in quel momento voleva che anche si facesse un intero LP. stata talmente forte, profonda, pervasiva, di massa, l'ondata relativa ai nuovi suoni elettronici dance a fine anni 80, che in così poco tempo, a inizio anni 90, venivano fuori già una generazione che era un po' una seconda onda di già, di produttori e musicisti e DJ, anche nerd, studiosi, rivoluzionari della musica, che sull'onda di quello che ascoltavano sulle piste da ballo si chiudevano in casa con sintetizzatori, drum machine e macchine a creare qualcosa con una qualità musicale che rimane nella storia dopo 30 anni. Ne aveva solo 20, Richard David James, conosciuto come Aphex Twin nel 91, già si parlava di lui come uno dei grandi talenti della musica britannica. C'era un termine, IDM, Intelligent Dance Music, in realtà un termine che è stato più usato negli anni recenti per quella scena. Allora si parlava di ambient, ambient house, ambient techno, si parlava di elettronica, si parlava di experimental, ma anche di un termine come trance, che non era solo un sottogenere dance, techno, ma anche in generale uno stato d'animo musicale. Aphex Twin lo rappresentava in pieno, stava pubblicando un capolavoro dietro l'altro, e nel 91 arriva questa Analog Bubble Bath. Forse il primo EP insieme al singolo Didgeridoo che veramente mise il nome di Aphex Twin sulla mappa internazionale dei geni. Ci sono termini sulla sua storia come The Mozart of Techno, Genius, di MDMA Mozart, il Mozart dell'MDMA, dell'Ecstasy, un artista che ha pubblicato alcuni dei dischi più importanti della musica sintetica di tutti i tempi, indubbiamente, insomma, nella storia. Adesso sono passati 30 anni dal 91, ma ne passeranno altri e verrà messo lì all'altezza di Kraftwerk, di Steve Reich, di Terry Riley e di pochi altri, come uno dei personaggi che ha rivoluzionato la storia della musica, quella soprattutto elettronica, non cantautorale. Abbiamo anche qua sentito un brano semplicemente strumentale, e però uno degli LP, perché questo era semplicemente un EP, quattro brani su Analog Bubble Bath, uno degli LP sicuramente più ricordati, che è rimasto di culto per l'elettronica, abbiamo detto appunto che partiva dalla dance e diventava qualcosa di più ambizioso, era il debutto di Biosphere. Finora abbiamo ascoltato inglesi, italiani, americani, invece lui arriva dalla Norvegia, da Tromsø, praticamente dentro al circolo polare Arctic, Geir Jansen, e debutta proprio in quel 1991 col suo primo album. Lui era già appassionato dell'elettronica anni 80 e questo album si chiama Microgravity, la canzone è Fairy Tale, qua su Radio Popolare. Anno dopo ebbe un notevole successo Biosphere, anche commerciale, sicuramente per lui, di incassi, di publishing, di diritti editoriali, perché un suo brano divenne la colonna sonora di un geniale spot di un marchio di jeans che fu trasmesso tantissimo in televisione anche qua in Italia, ma in quell'anno era semplicemente il simbolo della rivoluzione elettronica in atto. 1991 veramente anno di cambio decisivo, perché questa puntata di Febbre 91 è proprio specifica sull'elettronica, sui suoi album, sui suoi personaggi chiave importantissimi, Aphex Twin, Orbital, Frankie Knuckles eccetera, ma l'elettronica era anche parte dell'hip hop, a cui abbiamo dedicato l'ultimo puntato di Febbre 91. L'elettronica entrava dentro alla musica dei Massive Attack, dei Primal Scream, di gruppi rock, quindi ormai usciva veramente dal guscio. ma oggi ascoltiamo quella che partiva dalla dance e diventava qualcos'altro. KLF, già ascoltati, ovvero Copyright Liberation Front, un progetto fondamentalmente punk, post-punk, Bill Drummond e Jimmy Cauty, che ha fatto anche parte degli Orb, mettono insieme qualcosa che cerca di dimostrare che si può fare musica giovanile, che arriva alla massa, che fa ballare, ma che dall'altro lato nasconde un progetto fondamentalmente quasi di arte contemporanea. In quell'anno pubblicano un album che finisce poi nelle classifiche fra i migliori di quei 12 mesi già così incredibilmente pieni di produzioni importanti. L'album si chiama The White Room e da quel disco imprescindibile della storia della musica elettronica ascoltiamo What Time Is Love. Siamo andati di qui, di là, dall'Atlantico, su e giù per l'Europa, e però adesso in questa puntata dedicata all'elettronica del 91 di Febbre A, 91 ovviamente, solo musica di quell'anno, torniamo alla casa madre, da un lato Chicago, la house, l'abbiamo ascoltato con Frankie Knuckles, Detroit, la techno, arriva una seconda onda di artisti di Detroit dopo i primi geniali inventori di un suono che prendeva la house della vicina Chicago, la new wave post-punk elettronica dall'Inghilterra e dal Belgio, la disco sintetica italiana, la metteva insieme in una maniera geniale, nuova, diversa, una capitale totale della musica del Novecento, Detroit indubbiamente, ma per l'elettronica una mecca. Beh, arrivava una seconda ondata, nella seconda ondata c'è un simbolo assoluto che si chiama Underground Resistance. Dentro Underground Resistance fa i primi passi di Underground Resistance, sono segnati da un progetto del fondatore di quella etichetta discografica, collettivo, studio di registrazione, poi anche distribuzione discografica con il marchio Submerge. Beh, Mad Mike Banks ha un progetto, si chiama X101 e questa è Sonic Destroyer. Michael Anthony Banks, meglio riconosciuto come Matt Mike nell'ambito musicale, una precedente vita da gangster nei ghetti di Detroit, poi scopre la musica elettronica insieme a Jeff Mills, fonda l'Underground Resistance e diventa il simbolo della seconda generazione della Detroit Techno e anche un leader di pensiero di una comunità afroamericana abbandonata nel ghetto che trova in questi suoni astrali di fuga verso un altro mondo, lo spazio o sotto l'acqua dell'oceano, ma insomma da un'altra parte, e un afrocentrismo decentrato verso luoghi che non esistono. Tramite questa musica abbiamo sentito in questo Sonic Destroyer del 91 proprio degli accordi che ricordano tantissimo il brano precedente What Time Is Love dei KLF. La musica è ancora in una fase, questa elettronica che è sia dance che intellettuale, ancora in una fase embrionale ma geniale, una fase dei debutti, quella con più energia, con più impatto diretto e brani che rimangono nella storia. Ma andiamo con l'ultimo di questa selezione di puntata di oggi di Febbra 91. Da Manchester gli 808 State arrivano con il loro album di debutto, esistevano già da qualche anno perché subito erano andati a cercare di reinterpretare in chiave Manchester i suoni che ascoltavano alla Hacienda e negli altri club lì del nord-ovest dell'Inghilterra, e avevano già avuto una hit nell'89 con Pacific State. Sta di fatto che arrivano Graham Massey, Martin Price e Gerald Simpson con l'album di debutto, si chiama Excel, e questa è Lift. Chiudeva così con dei numeri, no? Prima X101, poi 808 State, entrambi codici di sintetizzatori, tastiere della Roland, cioè gli strumenti che venivano direttamente utilizzati in studio per produrre questa musica. L'elettronica, la stagione di nascita di un nuovo mondo in quell'anno, in quei 12 mesi, e con codici altamente riconoscibili, identitari, propri, fanno a meno delle grandi session fotografiche di videoclip spettacolari tipici di quel mondo, ma riescono ad arrivare nei cuori, nelle orecchie, nel successo. Questa era la puntata numero 7 di Febbra 91, io sono Lele Sacchi, vi saluto e vi do la risentirci alla 8, che sarà tutta dedicata alle ragazze, alle donne che in quell'anno fecero musica grandiosa, ne arrivarono di nuove, ne ritornarono di esperte, ma sempre con un taglio nuovo e diverso in quello che stiamo ascoltando dopo 30 anni in questa serie Febbra 91 qui a Radio Popolare.